Vogliamo alzare le nostre mani nella presenza del Signore e ringraziare Gesù che ci ha dato questa opportunità di essere raccolti sotto la sua meravigliosa parola e il suo Spirito. Signore Gesù Cristo, veniamo dinanzi la tua presenza, innanzitutto ringraziandoti per il tuo amore, ringraziandoti per la tua misericordia, ringraziandoti perché ti sei preso cura di noi, e ti chiediamo in questo giorno ancora di benedire le nostre anime. Sii tu a passeggiare attraverso la voce della tua parola in mezzo a noi, donandoci il messaggio, Signore, ancora in questo giorno, affinché possiamo essere da te potenziati, affinché possiamo essere da te portati alla crescita, né per forza né per potenza, ma per lo Spirito del Signore, che lodiamo, che ringraziamo e che applaudiamo il nostro amato Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Vi invito a prendere le Sacre Scritture in Geremia capitolo 1, dal verso 5 al verso 11, versi che conosciamo per grazia di Dio, abbiamo predicato altre volte, nell'esattezza dal verso 5 al verso 12. Alleluia, potete ascoltare, per quanti non avete con voi la meravigliosa parola di Dio, il Signore Gesù Cristo sia lodato. La parola del Signore dunque mi fu indirizzata dicendo: io ti ho conosciuto avanti che ti formassi nel ventre e avanti che tu uscissi dalla matrice. Io ti ho consacrato, io ti ho costituito profeta alle genti. Ed io risposi: ai Signore Dio, ecco, io non so parlare, perciò che io son fanciullo. E il Signore mi disse: non dire io son fanciullo, perciò che tu andrai dovunque io ti manderò. E dirai tutte le cose che io ti comanderò. Non temer di loro, conciò sia che io sia teco per liberarti, dice il Signore. E il Signore distese la sua mano e mi toccò la bocca. Poi il Signore mi disse: ecco, io ho messe le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti ho oggi costituito sopra le genti e sopra i regni, per divellare, per diroccare, per disperdere e per distruggere, ed altresì per edificare e per piantare. Poi la parola del Signore mi fu indirizzata dicendo: che vedi, Geremia? Ed io dissi: io veggo una verga di mandorlo. Ed il Signore mi disse: bene hai veduto, conciossacché io sia vigilante ed intento a mandare ad esecuzione la mia parola. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. E ringraziamo Dio. Fratelli, oggi con l'aiuto del Signore siamo di fronte ad un soggetto meraviglioso, un soggetto dove per grazia di Dio vogliamo immergerci secondo come il Signore guiderà questo servizio, e voglio proprio partire dalla figura di questo ministerio profetico che ci riguarda. Perché dico ci riguarda? Ricordatevi in che parte noi ci troviamo. Noi siamo nella parte della restaurazione attraverso i passaggi che abbiamo ricevuto fino all'ultima tappa, che è stata quella del messaggio del nostro tempo. E in questo tempo viviamo, molte volte abbiamo detto, nel tempo dell'Aquila. Vale a dire che la Chiesa, la sposa di Cristo, è profeta. Quindi io voglio cercare subito di darvi un'immagine meravigliosa di questa sposa di Cristo che è profeta dell'Iddio vivente, che viene fuori da essa il figlio maschio, il profeta per eccellenza. Questo profeta per eccellenza è Gesù Cristo, lui stesso il capo della Chiesa, che in questa epoca darà la dinamica per noi andare presso il trono del Padre, dove tutti i poteri del figlio maschio sono consolidati, riprendere il regno e vivere con lui, il nostro amato re. Cari, nella grazia voglio farvi vedere qualcosa che sinceramente, come vi dico spesso, vedevo mentre leggevo in questo momento la parola di Dio. Vedete, il profeta era chiamato da Dio e costituito da Dio avanti la fondazione del mondo. Lui era nato profeta da Dio. Lui era stato preordinato profeta da Dio. Però voglio farvi notare che, come domenica scorsa abbiamo predicato, che occorreva che Mosè, e così figura di ogni servo di Dio, si incontrasse con la colonna di fuoco, anche Geremia aveva di bisogno di incontrare la colonna di fuoco. E così noi abbiamo qui una meravigliosa parte biblica che vogliamo investigare con l'aiuto del Signore. Due fasi importanti vengono descritte qui. Quali sono queste due fasi? Ebbene, il Signore manifesta la sua potenza dichiarando che Geremia era stato costituito profeta avanti la fondazione del mondo. E quindi cominciamo col dire ciò che ieri, grazie a Dio, abbiamo avuto in quella meravigliosa riunione, che i figli di Dio, la sposa, non si sono convertiti, ma sono nati salvati perché essi erano già parte di Dio. Naturalmente abbiamo adempiuto ogni giustizia, siamo passati dalla conversione, siamo passati dalla rigenerazione, ma in Cristo noi eravamo parte di Lui e quindi con Lui nell'eternità. E così Geremia era già profeta avanti la fondazione del mondo. Lui faceva parte di quella parte profetica di Dio, di quell'oracolo che venne manifestato nel suo tempo per il messaggio della sua ora, per essere l'oracolo di Dio sulla faccia della terra. E così la sposa di Cristo in questo tempo è l'oracolo di Dio. Il così parla il Signore è nella sposa di Cristo. Vogliamo lodare e benedire il nome del Signore. Detto questo, Geremia però ebbe di bisogno di qualcosa. Il ministero era in lui, ma per darvi un esempio con delle parole dal naturale, perché naturalmente lo spirituale è difficile descriverlo con le parole naturali, lui doveva essere attivato. Lui aveva carinella grazia, ma doveva essere attivato. E come viene attivato il ministero del profeta e così il ministero della sposa? Ebbene, lui doveva incontrarsi con la colonna del fuoco. Lui doveva incontrarsi con Cristo. E quando si incontrò con Cristo, vedete due aspetti fondamentali. Lui ha la visione, vede il mandorlo in fiore. Carinella grazia è la mano del Signore, metterà le parole del Signore nella sua bocca. Voi potreste dire: fratello Piero, ma non era profeta? Assolutamente sì, ma c'è il tempo di attesa in cui il ministero raggiunge alla maturazione. Questo ministero che era in lui aveva un tempo di attivazione e non se lo poteva inventare Geremia, non lo poteva anticipare, ma anzi un vero uomo di Dio cosa fece? Io sono fanciullo. Vedete, un vero ministero non si mette mai in prima linea dicendo io sono in grado di fare, ma un vero ministero si vede fanciullo, non si dichiara mai da se stesso. E noi l'abbiamo visto col messaggero del nostro tempo, lo abbiamo visto con Mosè, lo stiamo vedendo con Geremia, lo abbiamo visto con Gedeone. Possiamo continuare e continuare. Noi sappiamo che per grazia di Dio i doni di Dio sono nascosti, fratelli e sorelle, e non si muovono da sé, ma essi attendono il tempo del Signore. E ieri abbiamo ascoltato un trafiletto che voglio rileggere, ne abbiamo ascoltati diversi, ieri ho predicato un po' troppo, 1 ora e 15 minuti, anzi avete ascoltato e mi ha fatto piacere. Ora sto leggendo del 3 giugno del 62, dall'Evangelismo del Tempo della Fine. Ascoltate il trafiletto 233 che ieri abbiamo ascoltato. Quando prima tu sei venuto sulla scena, là in passato nella tua dispensazione, tutti loro, quel giovane profeta di Galilea, si stringevano tutti attorno a te, ma quando iniziasti a colpirli e dir loro dei loro credi e altro, allora si allontanarono da te. Hai dovuto rimanere solo e alla fine ti portarono al Calvario. Sembrava che avessero vinto, sembrava che il loro grande gruppo intellettuale avesse sconfitto la causa di Dio. Ma oh no, il mattino di Pasqua la terra ebbe un brivido nervoso, la tomba si aprì ed il Figlio di Dio risorse. Egli aveva le chiavi della morte e dell'inferno, aveva poi nell'ambito dei suoi diritti il donare il battesimo dello Spirito Santo. Disse alla sua chiesa: salite là a Gerusalemme e aspettate, e lo manderò su di voi, poi mi sarete testimoni finché tornerò di nuovo. Ora, cari nella grazia, noi siamo la sposa di Cristo. E quale sposa di Cristo? Ci identifichiamo nello sposo. E per essere la regina, così mi comprendete, noi dobbiamo prendere in noi che cosa? Il diritto di sposa. Questo diritto di sposa che abbraccia quelli che sono i poteri che ha Cristo, li otteniamo solo se veniamo identificati al passaggio di Cristo. Sto cercando di dire che quando qui è scritto, e lo sappiamo dalle scritture, che lui detiene le chiavi della morte e dell'inferno, ebbene la sposa, identificandosi in lui, ha e riceve questa potenza sovrannaturale. E notate qui cosa dice: aveva poi nell'ambito dei suoi diritti il donare il battesimo dello Spirito Santo. E questo donare il battesimo nello Spirito Santo, questo diritto che Cristo ha avuto proprio vincendo la morte, esso lo trasferisce alla sposa. E così noi vediamo che Pietro, quando pregò nella casa di Cornelio, questo diritto era sulla sposa. Lo Spirito Santo, quando la parola parlò, scese sopra il gruppo Cornelio. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia. Se noi vogliamo vedere questo diritto nella Chiesa, qualcuno mi dirà: l'abbiamo, oh gloria a Dio, lo credo, ma dobbiamo essere identificati alla morte, deve morire il nostro carattere, dobbiamo come Geremia aspettare Cristo che viene nella nostra vita e ci dice: io non ti metto il racconto biblico nella tua bocca, quello che sai esprimere, ma io metto le mie parole, ossia la parola rivelata per il nostro tempo, il così parla il Signore attraverso la parola del Signore. Alleluia, gloria a Dio. E allora noi sappiamo dalle scritture che questa crescita nella sposa è una crescita che ha un pellegrinaggio. Lo abbiamo visto in altri casi, come ad esempio in Pietro. Pietro vide il messaggio del suo tempo. Lui disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E così magari, care anime, possono dire: oh, io sono riuscita a vedere il messaggio dell'ora di questo tempo, gloria a Dio. Ma voglio farvi vedere che, come noi abbiamo tre ambiti, anima, corpo e spirito, questa visione più avanti va, più entri attraverso quelle cortine. E così Pietro vide quello, ma vedete che lo stesso Pietro salì nel monte e vide la trasfigurazione. E se continuiamo la storia, il medesimo Pietro poté vedere Cristo risorto e Cristo ascendere al cielo. Sto cercando di dire che lo Spirito di Dio, man mano tu vai avanti, ti va rivelando sempre più di se stesso, fino ad arrivare a ciò che è scritto nel libro della Genesi, che lo voglio leggere, meraviglioso trafiletto, alleluia, gloria al Signore, dove ci viene espresso, credo di aver preso sì qui l'appunto: poi all'aura del dì udirono la voce del Signore che camminava per lo giardino. L'essenza di Dio che si muove, la voce di Dio che cammina. Oh, sicuramente quello che dico sembra strano, non possiamo immaginarci una voce che cammina, ma è l'identità di Dio. E questa identità di Dio, ebbene, sta portando che cosa, cari nella grazia? Se noi abbiamo avuto 7 messaggeri, ci sono stati per ogni epoca la voce di Dio che camminava e passeggiava all'interno della Chiesa, e noi sappiamo che ogni epoca ha avuto la rappresentanza della sposa manifestata che ha avuto la voce del Signore, così tutte queste manifestazioni di Dio ci riportano all'unica voce, la voce del buon pastore. E così noi possiamo oggi udire versi che giungono a noi e ci fanno comprendere molto. Apocalisse 10:3: e gridò con gran voce nella maniera che ruge il leone, e quando ebbe gridato i 7 tuoni proferirono le loro voci. Ascoltate il 4: e queste i 7 tuoni ebbero proferite le loro voci, io era pronto per iscriverle, ma io udì una gran voce dal cielo che mi disse: suggella le cose che i 7 tuoni hanno proferito e non iscriverli. Ascoltate Apocalisse 11:15: Poi il settimo angelo suonò e si fecero gran voci nel cielo che dicevano: il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Ringraziamo il Signore, alleluia, perché le voci sono nella voce di Cristo, la sposa e lo sposo celeste. Ora, cari nella grazia, noi abbiamo di bisogno di arrivare a questa stretta identità, questa stretta identità con la voce. Io sicuramente sono conosciuto da voi per il mio timbro di voce. Il fratello Rocco ha la sua voce, la sorella Maria ha la sua voce, e noi cosa identifichiamo? Identifichiamo l'identità. Oh, noi abbiamo conosciuto il corpo della parola, ci siamo immersi nel sentimento della parola fino ad arrivare allo spirito della parola. Questi tre stadi dobbiamo realizzarli nella nostra vita, e così oggi la parola di Dio ci sta dicendo: cosa vedi, Geremia? Oh, io vedo questo ramo, questo albero di mandorlo in fiore. Oh, la primavera, l'atmosfera, e noi vogliamo vedere questa atmosfera della parola che giunge a compimento nella nostra vita. Vogliamo lodare e benedire il nome del Signore. Alleluia, fratelli e sorelle, ringraziamo Dio per la parola del Signore. Oh, fratelli, diciamo che stiamo cercando di dare le basi su questo soggetto, un soggetto meraviglioso, profondo, ma voglio soffermarmi su questo. Vedete Mosè, Eliseo, potremmo citare Gedeone, Neemia stesso, gli apostoli. Erano uomini che avevano una vocazione. E ognuno di voi avete una vocazione. E quello che dobbiamo ricercare, qual è la nostra posizione nel corpo? Questa vocazione, quando è autentica, ti segnala. Dico quando è autentica perché sapete che c'è tanta zizzania nel mondo, ti segnala qual è la chiamata interiore. Neemia sentiva forte, e mentre stava lì a versare il vino verso il re capì che c'era qualcosa che in Neemia bolliva dentro quella pentola. C'era qualcosa che stava maturando nella vita di Neemia. E così, dopo un fallimento come quello di Mosè, Dio poteva vedere che nella sua vita la vocazione stava prendendo forma. E quando l'albero è fanciullo, vediamo Geremia, ebbene sappiamo bene che in qualsiasi albero, anche se è fanciullo, se è un albero che deve portare mandorlo, e allora ci sarà il mandorlo in fiore. Sto cercando di dire che non sei tu che puoi anticipare, che non sei tu che puoi forzare, ma se sei il mandorlo di Dio, la stagione è presso di te nel tempo stabilito da Dio per portare la parola profetica per questo tempo, grazie a Dio. Alleluia, meraviglioso passaggio che noi vogliamo ogni giorno sperimentare attraverso la buona e preziosa parola di Dio. Ora, cosa succede? Fratelli, se noi abbiamo un ibrido che ha la sua maturazione, abbiamo anche un originale. Voglio farvi notare qualche verso. Numeri 24, verso 15. Allora egli prese a proferir la sua sentenza, disse: così dice Balaam, figliol di Beor, così dice l'uomo che ha l'occhio aperto. È parola di Dio, vero? Quest'uomo, sapete che quanto al ministero, era un ministero, attenzione fratelli, ma il suo ministero funzionava perché aveva la visione aperta, è chiaro? Ora, se noi lo stiamo vedendo in Balaam, c'era qualcosa di più potente, che era Mosè, il cui occhio era aperto, e lui aveva l'occhio aperto, aveva per grazia di Dio la corretta evidenza della parola di Dio. Perché in Balaam non c'era la corretta evidenza della parola di Dio. Portaci un esempio, fratello Piero. Qui noi stiamo parlando di due livelli, per darvi l'idea, nel messaggio. Non stiamo parlando, comprendetemi, in livelli più bassi, ma vi sto mettendo nel messaggio. Il problema dov'è che sta? Che l'uno ha il messaggio posizionato nel modo giusto, la giusta evidenza della parola, l'altro invece ha una scarsa, bruttissima posizione nel messaggio, vale a dire che esso purtroppo era legato al denaro. Potrebbe essere denaro, potrebbe essere voglia di essere popolare, lo sappiamo dal messaggio, potrebbe essere le cadute purtroppo sessuali. Quindi noi sappiamo bene che non è perché io ho visto il messaggio nella prima fase, ho compreso che quello è il messaggio dell'ora, significa che io sono arrivato. Ma Gesù stesso ci dice: chi ha le mie parole e le osserva otterrà la misericordia. E così, cari nella grazia, continuiamo a vedere. Adesso andiamo avanti negli esempi. Abbiamo un altro uomo, un Giuseppe. Prima che il suo ministero si apre, qual è? Cosa avviene? La prigionia. Come abbiamo letto, se prima noi non siamo messi a morte, non possiamo realizzare. E mentre la stagione si stava aprendo, il diavolo se ne accorgeva. E allora venne verso Giuseppe e disse, io ve lo sto parafrasando con le mie parole, ebbene Giuseppe, io vedo che dentro questa denominazione io ti do la possibilità di stare in capo, tu sei un uomo benedetto, ma tu devi fare qualcosa. E così quella voce, perché la denominazione ha la sua voce, cominciò ad emanare una visione e una voce. L'andiamo a leggere? Genesi 39, verso 7. Ed avvenne dopo queste cose che la moglie del signore di Giuseppe gli pose l'occhio addosso e gli disse: giaciti meco. Così la denominazione, comprendete, quando vede che c'è, perché il diavolo se ne accorge, che sta maturando un frutto, un albero del Signore, allora vuole cercare di prenderlo e aggrapparlo nel sistema. Ma ringraziato sia il Signore che Giuseppe non cadde in quell'inganno e fu pronto a scendere nelle profondità del carcere per poi realizzarsi il suo ministero. Questo che stiamo leggendo ci mostra che prima che ci sia la potenza ministeriale in ognuno di noi, prima ci deve essere una prova potente. Adesso vi faccio notare una cosa. Se andiamo in Apocalisse 12, cosa troviamo? Prima che nasce il figlio maschio, cosa c'ha la donna? Le doglie di parto, è vero, e noi abbiamo un messaggio per il nostro tempo, proprio doglie di parto, fratelli e sorelle, e queste doglie di parto le dobbiamo vivere. Ora immaginatevi un uomo che non sa, o una donna che non sa come nasce un bambino. Oh, sicuramente quando vede che quella donna, dopo che ha il bambino nella sua pancia, che già questo per un uomo che non sa come funziona, o una donna dice: ma che sta succedendo? Immaginatevi una persona che è difficile, non sarebbe quasi impossibile, ma che non sa come avviene un parto. Cosa fa, fratelli e sorelle? Mamma mia, vede l'acqua, ma che sta succedendo? Il bambino sta morendo, vedi il sangue, mamma mia, è morto. Ma noi lo sappiamo dalla natura, sta nascendo un bambino. Finalmente poi esce fuori il bambino, oh, ma che cos'è? È tutto nero. Sapete, il bambino quando nasce prima sembra tutto nero, dice è morto, poi comincia e allora il bambino esce fuori e dice il messaggio è un pasticcio. Ma vedete che quello che è nel naturale, che ormai noi abbiamo compreso e quindi si è realizzata in noi una fede naturale che ci fa comprendere, sono i passaggi, poi il bambino comincerà a gridare, tutto si sistema. Ebbene, c'è una fede spirituale. Tu devi comprendere attraverso questo messaggio, io devo comprendere attraverso questo messaggio, che prima che si realizzi il figlio maschio, che prima che si realizzi la nuova nascita, è un pasticcio. Tu non capirai più niente, vedrai l'acqua nella tua vita, vedrai il sangue nella tua vita, vedrai il fuoco nella tua vita. E allora ricordati che oggi attraverso la parola di Dio sentiamo: quando passerai per le acque non ti soffocheranno, quando passerai per il fuoco non ti brucerà e nessun'arma fabbricata contro di te potrà prosperare, né per forza né per potenza, ma per lo Spirito del Signore. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. È un pasticcio. Oh, magari tu dici ormai è finita per me, vedo troppe cose strane. Fratelli, ricordatevi che quando nasce un bambino voi cominciate a sentire balbettare, ci vorrà un po' di tempo prima che dice papà, prima che dice mamma, ma già comincia a balbettare. Così è la crescita della Chiesa. Se senti che già stai balbettando le parole del Signore, vuol dire che la parola di Dio è presso di te, vicino a te, pronta a trasformarti. Amen. Oh, gloria a Dio. Immaginatevi Giuseppe in carcere per qualcosa di ingiusto. Cosa poteva dire? Ma Dio mi ha abbandonato. Ma che senso ha che io mi devo trovare lì in quel carcere? Era il piano di Dio, era il piano di Dio, perché da quel momento stava cominciando. Quindi prima che tu cominci a germogliare, prima che tu cominci a vedere la potenza di Dio nella tua vita, tu vedrai grande buio, tu vedrai il grande buio che vide Mosè quando scappò come un delinquente dall'Egitto. Tu vedrai un grande buio come hanno visto i profeti. L'apostolo Pietro, prima di vedere la gloria di Dio, di Atti degli Apostoli, Pentecoste, Atti 2, cosa vide? Il buio. Vide che era un traditore, vide che ancora si doveva convertire, vide che non era idoneo. E la Bibbia, fratelli e sorelle, solo che noi guardiamo la donna incinta e sappiamo come partorirà la donna, ma quando si tratta di guardare il campo spirituale, allora non lo vogliamo comprendere. È un pasticcio, sì, è un pasticcio. Forse tu dirai, io non ce la potrò fare, allora là Dio può cominciare. Sapete una delle regole di chi fa il bagnino che cos'è? Che quando c'è una persona che si trova in una situazione che sta per affogare in acqua, il bagnino sa bene che deve andare da dietro per prenderla, deve farla scaricare in tensione, perché sennò ti porta pure con la persona, ti porta il bagnino pure sotto l'acqua. Quando quel corpo è arreso, lo può man mano trascinare verso la spiaggia. Fratelli e sorelle, noi molte volte non intendiamo il volere di Dio, non comprendiamo come Lui si muove, ma oggi lo comprendiamo attraverso la parola del nostro tempo. Non devi preoccuparti, fratello, non devi preoccuparti, sorella, soltanto loda il Signore. Mosè, perché gridi? Perché gridi, Mosè? Piero, perché gridi? Andrea, perché gridi? Devi solo parlare. Parlare cosa? La parola del Signore. Hai la bacchetta, parla la parola del Signore, perché i diritti ce l'hai come sposa. Se sei stato con Lui, in Lui crocifisso, altresì hai la potenza sopra ogni potestà del male. Vogliamo lodare e benedire il nome del Signore. Alleluia. Ah, e allora io comincio a criticare. Guarda Tiziana, guarda Densa, guardo Rita, guardo ad ognuno di voi, Alessandro, Paolo, Rocco. Ah, ma sai, Rocco ha questo problema. Ah, ma sai quello. Ah, leggiamo la Bibbia, leggiamo. Matteo 7, verso 3. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Ma scusatemi, mi fate capire, ora parlo da naturale. Ma che c'entra l'occhio col peccato? Sì, voi mi direte, quando una persona guarda, commette. Sì, ma perché ha preso l'occhio? Vedete, la parola è rivelazione. Poteva dire il tuo braccio è occasione di peccato, come lo dice in altri versi. Ma qua dice, se il tuo fratello ha una pagliuzza, perché non guardi la trave? Perché dall'occhio cosa viene? Viene la visione, fratelli e sorelle. Ricordatevi che se siamo in Lui predestinati, Lui ci riallinea dove noi veniamo meno. Ma è tutta grazia di Dio. E quando un uomo non pecca, riesce a tenere a freno il suo corpo, è perché Dio ha aperto così tanto la visione, è perché quell'uomo è preordinato dalla presenza del Signore, che riesce a vedere come camminare, riesce a vedere la parola di Dio nella sua vita. Ed è inutile che noi facciamo chissà che forza, dobbiamo predicare la sana dottrina, comprendetemi, ma dobbiamo comprendere che quell'uomo non ci vede, e io non posso stare lì a giudicare un uomo che non ci vede. Addirittura, se io giudico il mio fratello per una pagliuzza, vuol dire che io non vedo a sua volta il messaggio, e in me c'è una trave, perché dall'occhio viene la visione. E se un ministerio, il suo occhio è aperto spiritualmente, quindi il corpo, comprendetemi, è aperto. Vogliamo leggerlo? Matteo 6, verso 22 e verso 23. La lampada del corpo è l'occhio. Ascoltate. Se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Come fa ad avere una chiesa, come fa un singolo ad avere l'occhio puro? Se ha la visione dello Spirito di Dio, se riesce a vedere la parola nel suo tempo, non come meccanica soltanto, ma anche come dinamica. E il dinamico del nostro tempo è riuscire a comprendere quel messaggio nella croce, che noi moriamo in Lui, e mentre moriamo in Lui siamo pronti a dire: Signore, perdona, perché non sanno quel che fanno. Amen. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque il lume che è in te è tenebroso, quante saranno le tenebre stesse? Allora noi stiamo vedendo, ritorniamo a quello che abbiamo detto, che abbiamo un tocco della mano del Signore che mette le parole in colui che è preordinato avanti la fondazione del mondo, e non solo mette le parole, ma dice: cosa vedi, Geremia? E allora sto cercando di dire, fratelli, che quando qualcosa, personalmente ve l'ho detto ieri, non la comprendo, io non comincio ad esasperarmi, non comincio a dare delle supposizioni, ma mi fermo e dico: Signore, se io sono un tuo albero, ebbene, verrà un giorno in cui cominceranno ad uscire altri germogli, e quei germogli cominceranno ancora di più a toccare il sole, e toccando il sole nella sua stagione cominceranno ad uscire i fiori, e uscendo i fiori di mandorlo, allora il profumo di Cristo si manifesterà, perché diranno: dov'è il Cristo nel deserto? E alcuni andranno nel deserto, altri diranno nelle terrazze, altri diranno: così mi comprendete, in tale denominazione, in tale uomo. Ma ebbene, Cristo è dentro ogni pianta che Lui ha piantato. Gesù Cristo è dentro il suo popolo, la sua sposa. Vogliamo lodare e benedire il nome di Cristo. Alleluia, gloria a Dio. Qualcuno mi potrebbe domandare: fratello Piero, e allora in che stagione siamo? Fratelli, vi dico una cosa, che quando un servitore, se è sotto l'originale unzione dello Spirito Santo, ebbene, esso vi predicherà sotto tale unzione e vi intercetterà il messaggio di quel giorno. Che voglio dire? Quando Gesù entrò nella sinagoga, aprì il rotolo, sapete l'ispirazione che Cristo ebbe, e disse questa parola: oggi si è compiuta sotto i vostri occhi. Vi posso dire che questo messaggio lo sento forte, lo vedo attorno a me, dopo le tenebre, dopo l'uccisione, dopo tante cose contro. Vi posso dire che se voi credete a questo messaggio e lo volete applicare nella vostra vita e lo riuscite a vedere, potete cominciare a sentire l'odore della primavera, un nuovo tempo per la Chiesa, un nuovo tempo per la sposa. Oh, lo so, tu dirai: io no, io ancora vedo quella donna col pancione, io ancora vedo magari quella confusione dell'acqua e del sangue. Oh, fratello, sorella, io ti dico: vai oltre e guarda, perché come fu detto a Geremia, cosa vedi, Geremia? Oh, io vedo l'albero in fiore. Qualcuno mi dirà: fratello Piero, e come lo colleghi con il tempo della zizzania? Cosa gli fu fatto vedere a Geremia? Da un lato la parola che era maturata, da un altro lato la parola in quel tempo disse dal settentrione, la pentola che bolliva, l'acqua che scorreva, dal settentrione la calamità si sta preparando. Cosa vedete voi dal settentrione? Li sentite i rumori di guerra? Siamo in pieno travaglio, come la zizzania si sta prendendo posizione per essere arsa. Preparati, sposa di Cristo, perché il nostro ritorno a casa è vicino. E allora oggi alzati, dico in senso spirituale, alziamoci in senso spirituale, alziamoci in senso anche materiale, e possiamo dire: oh, io voglio con questo messaggio cominciare a sentire l'odore meraviglioso della primavera, del mandorlo in fiore. E così noi vediamo un Giobbe figura della sposa. Esso era nato con l'ispirazione, e l'ispirazione lo aveva portato avanti, e quell'ispirazione sì, lo aveva portato a vincere. Ma quando doveva incontrarsi, quando lui doveva incontrarsi con la colonna di fuoco, col turbo, lui prima doveva essere sconfitto, figura di colui che muore in croce. E così la vera e pura ispirazione ti porterà prima al Golgota, e così, dopo che egli morì con Cristo per la sua epoca, per il messaggio del suo tempo, finalmente il turbo si presentò davanti a lui, e così Giobbe poté dire: io avevo udito parlare di te, ma i miei occhi ora ti veggono. Così chiesa di Dio, come Giobbe, credi alla restaurazione, credi alla restaurazione. persone di Cristo che vogliamo applaudire e benedire. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Vedete, nel cielo, se in questo momento, oggi la giornata è buona, è chiaro, ma se in questo momento c'è un tuono, noi sappiamo che c'è anche un fulmine. E se noi vediamo un fulmine, sappiamo che c'è il tuono. Vedete come camminano tutte e due cose insieme? Oh, cammina insieme la voce e possiamo anche vedere la visione. Così, cari nella grazia, chiediamo a Dio, ciascuno per ciascun alberello, Signore, noi crediamo che questa è la tua primavera, la primavera in cui, Signore Dio, verremo raccolti quale la sposa di Cristo. Questa è la nostra fede e questo dichiariamo ancora oggi in Cristo il nostro amato Re. Signore, vogliamo alzare le mani in quest'oggi tutti quanti, alzare le mani e pregare e chiederti, Signore Dio, sto meditando a quell'Isacco che poteva sentire quando egli pregò un odore dei campi, oh, un odore di primavera. Così, Signore Dio, anche se questa organizzazione mondiale è diventata cieca, oh Signore, l'unzione, l'ispirazione è ancora presente, e quell'ispirazione, dopo che ci porta nel Golgota, è pronta a portarci a Cristo resuscitato, al nostro ottavo giorno, alla nostra Pentecoste, quindi alla nostra Pasqua, alla nostra Pentecoste e alla festa dei tabernacoli. Oh Signore, le trombe sono squillate nelle epoche, ma adesso, Signore, dopo l'ultima tromba, noi ci prepariamo, Signore Dio, ci prepariamo. Abbiamo ricevuto il grido, abbiamo ricevuto la voce, abbiamo ricevuto la tromba della nostra epoca, ma sappiamo che adesso c'è una potente tromba, oh, nel cielo che ci aspetta, e questa tromba è Gesù Cristo, il nostro sposo. Alleluia, alleluia, gloria a Dio. È la voce dell'ispirazione che nella sposa sulla terra si incontrerà con la voce che nel cielo, e ci sarà un grande matrimonio. Voi sapete che noi saliremo sopra le nuvole, e quando le nuvole nel cielo si scontrano, cosa succede? Viene fuori che cosa? Il fulmine, sentiamo il tuono, l'acqua comincia a scendere, così vi sarà un matrimonio nel cielo, e dopo quel matrimonio, quella cena, oh Signore, Apocalisse 19, la calamità di un temporale cadrà sopra le nazioni ribelle. Ti ringraziamo, Signore, ti preghiamo per le nostre famiglie, ti preghiamo per questa piccola opera che tu ci hai affidato. Resta con noi in Cristo Gesù, il nostro amato Re, che applaudiamo. Amen. Alleluia. Alleluia. Concludo con un verso che mi viene innanzi, quando Elia era sopra la montagna ed era inverosibile la possibilità che venisse acqua, ma Elia aveva già ricevuto per l'ispirazione che doveva scendere l'acqua. E mentre non si vedeva niente, vi ricordate 7 volte, nell'ultima epoca, comprendete, quella nuvoletta era piccola, ma il profeta, così la sposa che ha da Dio ricevuto questa ispirazione, riesce a vedere la mano che deve toccare le tue labbra, la mano che si sta avvicinando, non solo la nuvola a forma di mano, ma quella nuvola che puoi vedere, la visione e le parole del Signore. E allora credi per fede nella parola di Dio, a Lui vogliamo dare la gloria e l'onore, per Gesù Cristo, nostro amato Re, che applaudiamo. Amen. Alleluia. Accomodatevi. Il Signore sia lodato. Ringraziamo Dio per la sua meravigliosa parola, che sicuramente mette forza nei nostri cuori e spinta di andare avanti avendo la fede nel Signore.